Ecco, Roberto, volevo fare una premessa prima di questa intervista, ma non me la sento perché sono estremamente emozionato, tanto tanto. Comincio subito, perdonami perché volevo dire alcune cose sulla tua persona, ma non me la sento. Partiamo subito con l'intervista se sei d'accordo. Comunque, ciao Roberto, ti ringrazio di averla accettata di tutto cuore e più che altro per l'enorme richiesta che è stata fatta dai nostri amici ascoltatori, che sono tanti che... grazie a tutte le cassette che Luciana mi ha fatto pervenire, ho avuto la possibilità di, credo, di far tanto bene alla gente e spero anche in un prossimo futuro di continuare. La prima domanda, Roberto, praticamente tu hai due vite completamente distinte, lo trovi giusto? Come concili il tutto?
Caro Giancarlo e cari amici di Milano, io sono veramente emozionato perché non sono abituato a parlare così con tanti ascoltatori e poi non mi sembra di avere da dire delle cose che possano interessare tutti. Comunque, visto che tu mi fai queste domande, cercherò di rispondere nel miglior modo possibile. Sì, è certo che non è facile conciliare le due cose perché tu sai che io sono sempre stato molto contrario a farmi conoscere come medium. Io ho sempre cercato di tenere scisse le due cose, no? La mia vita privata, come tutti l'hanno, insomma, da quella che poi invece ho durante queste ore della mia vita in cui non sono più io. E soprattutto questo l'ho voluto proprio perché le persone non mi identificassero con questi grandissimi maestri che parlano. Vedi, penso che quello che dico io ha il valore che può dire qualunque uomo, no? Però io, riascoltando le registrazioni delle sedute, eccetera, eccetera, non trovo mai niente di mio, magari lo fosse. Magari fosse che quelle belle cose sono dentro di me e fossi io a dirle, sarei più contento ancora. Però durante le ore di trance io sparisco completamente e quando riascolto quello che è stato registrato e quello che è stato detto, è proprio come se fossero persone vive che hanno parlato e non attraverso il mio corpo. Sicché mi sembra giusto a un certo punto tenere scisse le due cose, perché se no mi farei bello con i meriti degli altri e questo non sarebbe giusto, non sono cose mie. Certo, è stato difficile perché tante volte mi sono trovato in situazioni imbarazzanti. Per esempio, mi ricordo una volta in ufficio c'era un collega che così casualmente entrò a parlare dello spiritismo, no? E mi disse che lui e suo padre si interessavano molto di sedute, di esperimenti di parapsicologia. Suo padre è un orientalista, istruttore di yoga, eccetera, eccetera. E poi mi domandò: lei si è mai interessato? Io dovetti dire una bugia perché appunto non volevo dire che me ne ero interessato, se no avrebbe fatto altre domande, eccetera, eccetera. Ne avrei dovute dire o dire tutto o dire tantissime altre bugie. Sì, proverò a dirne una, dissi no. Ah, dice, guardi, provi a interessarsi perché sono cose molto importanti, a volte raramente, ma ci sono dei messaggi che insomma riescono anche a cambiare la vita delle persone, possono aiutare nel momento del bisogno, tutto questo discorso. E dice, anzi, dice, a Firenze ci deve essere un medium, dice, molto forte, dice, ha delle cose eccezionali, dice, perché mio padre, che è in contatto anche con l'India, di tanto in tanto e altre parti del mondo riceve delle lettere dove gli chiedono notizie di questo medium di Firenze.
Pazzesco.
Sicché io a quel punto non sapevo più che cosa dire.
Roberto, quando ti svegli dalla trance, come ti senti? Che cosa ricordi della trance? E fisicamente come ti senti?
Ecco, guarda, io non ho mai provato un senso di stanchezza, assolutamente. Proprio è come se, a volte poi addirittura non mi accorgo nemmeno di essere andato in trance, tanto la cosa è così dolce e proprio che non mi dà nessuna conseguenza. Schermo. A un certo punto faccio, ma stasera non succede niente. No, come succede niente? C'è stata un'ora e mezzo di seduta, è successo questo, è venuto questo, hanno detto questo. Io rimango a bocca aperta, ecco.
Hai mai avuto paura di ciò che ti accade? Hai paura di questo, Roberto?
Guarda, paura no, perché questi maestri sono talmente alti, appunto, appunto basta ascoltare quello che dicono e ci se ne rende conto, no? E siccome io mi sono sempre rimesso completamente a loro, non ho mai fatto di testa mia, tu lo sai che io ho una particolarità diversa dagli altri medium, perché gli altri medium a un certo punto dicono, oh, stasera facciamo una seduta, ecco, invitano delle persone e la seduta viene. Io questo non lo posso fare perché sono sempre le entità che danno l'appuntamento, no? Dicono la prossima seduta è il giorno tale, oppure viene quando vuol venire senza che nessuno lo possa predisporre. Mi ricordo che i primi tempi, quando ancora insomma, non avevamo pratica della cosa, perché noi eravamo completamente digiuni, mi ricordo che una volta dicemmo, via, proviamo a fare domani sera una seduta. Sì, 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 proviamo, proviamo. E abbiamo invitato tanti amici, eccetera, eccetera. Ci siamo messi lì, abbiamo spento la luce, tutti in catena, e venne la guida Dali, e nel Dali disse, questa seduta l'avete fissata voi e questa seduta fatela se la volete, e andò via. Da quella volta in poi non ci siamo più provati naturalmente a farlo.
Roberto, tu sai che generalmente la quasi totalità della gente ha un'idea molto distorta sullo spiritismo in generale. Ebbene, quando persone nuove intervengono alle tue sedute, che impressione riportano? Paura, stupore, cos'altro?
Senti, devo dire che sono in genere emozionati o scettiche, no? Quando le vedo prima di spengere la luce, prima che avvenga la seduta. Poi dopo, quando mi desto che la seduta c'è stata, e sono veramente tutti molto scossi, però chi aveva paura, assolutamente, e questo glielo domando io sempre alle persone nuove, ha avuto paura? Ecco, mi rispondono assolutamente no, fino al momento in cui non si presenta la guida e dice la prima parola, sì, poi dopo subentra una tale tranquillità, una tale pace, serenità, dice che è una cosa paradisiaca. E anche gli scettici, devo dire, che chiunque sia venuto e abbia assistito, è sempre rimasto colpito favorevolmente. Non c'è mai stato uno che abbia detto no, ma la cosa non mi ha convinto, no, veramente mai nessuno. Al massimo che dicono ma noi magari possiamo non credere che sia un'entità, possiamo credere che sia il tuo subconsciente, l'inconscio collettivo, queste cose qui, queste interpretazioni qui, ma a noi questo non importa, perché tu sai, i nostri maestri ci dicono che non è importante la fonte, non è importante da chi vengono queste cose, sono importanti le cose in sé, il contenuto dei messaggi. Poi dicono, al limite, se si dovesse scegliere fra un subconscio che dice delle cose valide, profonde e che possono fare del bene, e uno spirito bugiardo che dice delle fesserie, sarebbe migliore l'inconscio, quindi non c'ha nessuna importanza.
Io vorrei aggiungere una cosa però, come esperienza personale della seduta, l'amore per il prossimo, veramente, ho finito una seduta, si ha voglia di voler più bene agli altri, ecco una cosa che ho provato, pensi che anche altri hanno provato la stessa cosa, Roberto?
Tutti Giancarlo, tutti. Sono... Guarda, ho notato questo, che le prime volte per certe persone sono i fenomeni che colpiscono, no? Però il vero miracolo è quello che le persone subiscono a contatto di queste spiritualità. E loro dicono, in effetti, che sentono, sono più emozionati, più colpiti da quello che viene detto a loro, rivolto a loro, che dal fenomeno, che è bello, insomma, in fondo anche quello, ma che però, appunto, non li colpisce come le parole che ascoltano.
Roberto, come cominciò la tua medianità? Come esplosa? Come è iniziato il tutto?
Mi ricordo, io avevo 15 anni e mezzo e avevo un fratello che aveva 25 anni ed era morto tragicamente. Allora la mamma mia era disperata, non connetteva più proprio, non era più lei, non era più capace di fare la cucina, di stare dietro alla famiglia, perché eravamo ancora io, mia sorella, mio padre. E allora in quei giorni veniva a aiutarla una zia acquistata, cioè la moglie di un fratello di mio padre, la quale ci diceva che in seconde nozze aveva sposato un ebreo, no? E che aveva avuto delle esperienze col famoso tavolino, esperienze anche interessanti, perché pensa che lei dal secondo marito, che era ebreo, aveva avuto un figlio, e siccome era il tempo di guerra e del fascismo, questo figlio, per non essere preso e mandato nei campi di concentramento dove mandavano i figli degli ebrei, lei doveva dimostrare di essere cristiana e di essere stata battezzata. siccome invece lei era stata presa piccolina da una zia, lei non sapeva dove era stata battezzata, che non era di Firenze, no? E quindi non sapeva dove, a quale parrocchia richiedere il certificato di battesimo. Allora fecero il tavolino, sempre ripeto, io non c'entro niente in questo, fecero con lei e il suo secondo marito e altri amici loro per cercare di sapere dove era stata battezzata. Infatti, tipologicamente gli fu risposto che lei era stata battezzata a Pisa in una certa parrocchia. Scrissero e difatti trovarono il certificato di battesimo, per cui lei poté dimostrare che era scritta e il figlio non fu internato nei campi di concentramento. Però guarda se non è vero che esiste il destino. Sto figlio, non essendo più figlio di ebreo, non essendo più inviato nei campi di concentramento, fu richiamato alle armi, fu mandato in Russia e non è più tornato. Allora, insomma, per tornare al discorso della domanda che tu mi hai fatto, la zia, per consolare la mamma, a un certo punto le disse: guarda, ma vedi Ruggero, che si chiamava così mio fratello, no? Non è morto, perché guarda, noi abbiamo la prova che non si muore. E gli raccontò questi fatti, queste esperienze nel tavolino, al che la mamma subito fu presa dalla curiosità di sentire Ruggero in qualche maniera, di poterci parlare ancora. E allora il 28 maggio del 1946, sono poco più di 36 anni, oggi, alle 4 del pomeriggio, in piena luce, ci mettemmo noi, i proprio familiari, questa mia zia, mia madre, mia sorella, la moglie di mio fratello, la vedova, no? Io e poi un'altra amica, eravamo 6-7 persone, intorno a questo tavolino, a luce accesa, a luce del giorno, a vedere che cosa succedeva. Immediatamente dopo 4-5 minuti che ci avevamo le mani sul tavolo, questo tavolo non solo si alzò da una parte, ma si sollevò in aria. E poi, a forza di colpi, cominciò a dire appunto che era Ruggero, che chiedeva perdono alla moglie perché era morto in una maniera, insomma, che ora qui non sto a raccontarla, sarebbe troppo lunga, insomma. E poi non solo, per darci la prova che era lui, ci disse che a casa sua aveva lasciato un diario nascosto in un certo posto e che aveva lasciato una frase incompleta, la completò. E poi tante altre cose, puoi immaginare l'emozione, no, che provavo. Infatti dopo, immediatamente finita la seduta, mia cognata partì e tornò con il diario, con la frase sospesa, che proprio si concludeva bene con quello che lui ci aveva detto.
Roberto, pensi che se non c'era questo fatto, la tua medianità sarebbe esplosa comunque? La tua idea?
A rispondere, io penso di sì, perché è stata una cosa così, diciamo, importante nella mia vita, che forse non poteva non uscire fuori. Però guarda, sia io che tutti gli altri miei familiari eravamo completamente all'oscuro di tutto, sì. Completamente, e sono state le entità, prima ti ripeto con il tavolino, poi dopo poco ci consigliarono di provare a scrivere, no? Mi misero un lapis in mano e allora cominciavo a scrivere con tutte le calligrafie delle persone che comunicavano, perché da principio venivano solamente i nostri cari trapassati, persone conosciute da chi era presente, ognuno con la sua calligrafia. E poi si presentò la guida Dali, scrivente, appunto disse che era la guida spirituale, e da allora poi cominciò la trance e via, tutto. E loro, piano piano, le entità di questi familiari che si presentavano venivano sempre più di rado e sempre meno, no? In minor numero, e cominciarono a venire Kempis, il fratello orientale, a darci tutte queste lezioni di tutte queste cose che noi proprio ignoravamo completamente, perché non si sapeva niente né di reincarnazione né di evoluzione, proprio niente, zero assolutamente. Ecco, e loro piano piano ci hanno istruito.
Roberto, ad ogni seduta l'ospite quasi sempre riceve un apporto o un oggetto materializzato. Puoi dire con le tue parole cosa succede? Come avviene questo apporto?
Purtroppo io sono la persona meno adatta, perché durante la trance non sento niente, proprio niente, non vedo niente. Quindi non so, anzi ti dirò che sono estremamente curioso, perché mi piacerebbe almeno una volta vedere quello che succede.
È bellissimo questo.
Senti, tu hai visto comunque gli apporti che sono avvenuti. Qual è stato l'apporto che ti ha maggiormente colpito o ti ha stimolato, ti è piaciuto più di tutte, ti ha dato un qualcosa che ti ha stupito più che altro?
Ma guarda, sono tutti meravigliosi, tutti meravigliosi. Beh, poi guarda, per esempio, hanno sempre un significato. Ora mi veniva proprio in mente di oggi, per caso così, no? Di un amico di Catania, il quale ebbe un anello indiano. No, strano, disse, un anello indiano, chissà perché. E a distanza di perlomeno 15 anni è successo che lui è entrato in contatto con dei centri spirituali in India, precisamente con quelli di Sai Baba, e diciamo anche a Catania lui continua ad aiutare, diciamo, le persone che si rivolgono a lui, dandogli gli insegnamenti dei maestri. E proprio giorni fa è tornato dall'India, dove per la prima volta ha incontrato Sai Baba, e ha raccontato che Sai Baba, appena l'ha visto, gli ha detto: tutto quello che sai è vero.
Bellissimo.
E quindi lui ha questa doppia funzione di parlare degli insegnamenti dei maestri anche in fondo ai seguaci di Sai Baba.
Roberto, tu sai che nelle mie trasmissioni ho un indice d'ascolto altissimo quando mando le registrazioni, quando tratto questo argomento. Si potrebbe ipotizzare che questo sia forse un vuoto della società, che attualmente sai che è molto grave, e questo riempitivo lo possono dare questi messaggi. Tu credi che sia solamente un bisogno per la gente, o veramente questi messaggi sono un po' graffianti, ti fanno vedere un'altra realtà che è l'unica?
Sì, credo che siano veramente graffianti, guarda, perché noi abbiamo, cioè non io, degli amici hanno fatto questo esperimento, no? Hanno preso dei messaggi dei maestri, senza dire che erano dei maestri, e semplicemente quello che veniva detto l'hanno mandato a delle persone che loro pensavano avessero bisogno. Ecco, non ce n'è stata una che non abbia avuto un beneficio. Quindi non penso che sia la suggestione del fatto che sono messaggi di maestri, di entità disincarnate, come tu le vuoi chiamare, che vengono da un'altra dimensione. No, è proprio il contenuto che veramente va a toccare l'intimo delle persone.
Ho ancora due domande. La penultima, Roberto. Tu senti le registrazioni, purtroppo non potendo partecipare direttamente mentre vengono così dette queste comunicazioni, le senti poi. Qual è l'entità che è affine al tuo pensiero? Perché hanno una personalità completamente diversa una dall'altra. Tu potresti dire se ce n'è una che trovi più simpatica, no, non è giusto, ma più vicina.
Guarda, non saprei dire, veramente. E poi quello che soprattutto ripeto è che sono completamente cose strane alla mia mentalità, alla mia maniera di pensare. Ora, naturalmente, capisci, dopo tanti anni che si segue gli insegnamenti, noi stessi sono diventati cosa nostra, no? Però se magari in un dato argomento io la penso in una certa maniera, più delle volte in maniera diversa da quello che dicono loro. Ti racconterò un fatto. Mi ricordo nel 1973, no? Venne dopo un contatto così per lettera, che seguitò anche un anno, un parapsicologo, no? Di quelli proprio che si etichettano parapsicologi, dall'altro spiritista. E era la prima persona studiosa che si interessava di queste cose che veniva in contatto con noi. E poi chiese di venire a una seduta e quindi io ero felicissimo e mentalmente dicevo: dale, mi raccomando, parlagli, fai che gli venga un apporto, che possano esserci dei fenomeni, perché come studioso di parapsicologia mi sembra giusto che lui abbia questa prova, eccetera, eccetera. Bene, lo vuoi sapere? Non gli rivolsero nemmeno la parola, non venne nessun fenomeno, lo ignorarono completamente. Poi dopo, a distanza di anni, abbiamo capito perché. Però lì per lì io rimasi
esterrefatto.
C'era una ragione.
Ultima domanda, Roberto. Perché questo dono, Roberto? Perché è stata scelta la tua persona? Te lo sei mai chiesto?
Senti, me lo sono chiesto tante volte. Veramente io non mi riconosco nessun merito particolare, assolutamente, proprio. Veramente, proprio non per falsa modestia, ma veramente proprio sono un uomo qualunque. Ecco, semmai l'unica cosa che mi riconosco e che penso ci abbia una certa importanza è il fatto che io non, come ti dicevo prima, non voglio assolutamente farmi bello con queste cose, né trarre nessun utile, nessun guadagno, ma neanche di fama, capito? Proprio, vedi, non voglio che il mio nome si sappia, non voglio apparire. Anche questa, come si dice, intervista di oggi l'ho fatta perché voglio bene a te, Giancarlo, a tutti i tuoi ascoltatori, però tu sai che non voglio che si dica nemmeno il mio nome, perché proprio io non c'entro nulla in questa cosa. Ecco. Allora forse penso che magari un'altra al posto mio, essendo al centro di tutti questi fenomeni, soprattutto di questi riconoscimenti da parte di persone che scrivono, non sanno neppure a chi scrivono, ringraziando, eccetera, eccetera, forse si sarebbe inorgoglito, chissà, sarebbe salito in cattedra, sarebbe impazzito. Ecco, io questo me lo riconosco. Io sono lo stesso Roberto di allora, insomma, proprio. Non proprio, anche quando mi raccontano che, non so, hanno parlato del cerchio all'estero, sono contento per i maestri, ma guarda, sinceramente Giancarlo, è come parlassero di un'altra persona, proprio assolutamente, è una cosa che non mi riguarda personalmente, non mi tocca, non mi dà quell'accarezzamento dell'ambizione che penso un altro forse potrebbe avere.
E hai già risposto proprio che io penso che la tua persona è stata scelta proprio per questo.
Vorrei dire una cosa io prima di chiudere. Ecco. Vorrei dire questo. Forse magari, sai, così dal di fuori le persone che seguono questi esperimenti, questi fenomeni, tutte queste belle cose meravigliose, si rendeva in qualche maniera privilegiato, no? Che insomma sia un favorito, uno che, non so, è coccolato dai maestri, eccetera, eccetera. E allora vorrei subito dire che no, non è così. Guarda, loro sono estremamente imparziali. Vogliono bene a me come vogliono bene a tutti gli altri, l'hanno sempre ripetuto. A quelli che sono vicini, a quelli che magari invece non vengono mai alle sedute, eccetera, eccetera. Questo loro l'hanno ripetuto fino alla noia, no? E una prova di questa è che tu sai che io da circa 4 anni ho insomma una malattia, una malattia che mi dà molta angoscia. Ecco, eppure guarda, io non ho mai saputo niente della mia malattia da loro. E ti dico, Giancarlo, che è giusto che sia così, perché non sarebbe giusto che io potessi avere delle assicurazioni, potessi avere, capito, qualcosa di particolare per cui non dovessi soffrire come tanti altri soffrono. Ti dico, è giusto. Ecco, allora se c'è qualcuno fra gli ascoltatori che soffre e che magari pensa di essere più antipatico ai maestri perché non c'è nessuno che lo consola, eccetera, eccetera, sappia che anch'io, che sono così vicino, invece non sono consolato. E questo perché proprio come loro sempre dicono, ci ripetono le parole di San Francesco d'Assisi, no? Che diceva, Signore, aiutami a cambiare le cose che possono essere cambiate e a sopportare quelle che non possono essere cambiate. E così si vede, ci sono delle cose che loro dicono sempre per il nostro bene, non possono essere cambiate e che noi dobbiamo vivere da noi con la nostra forza, le nostre risorse, ecco, per il nostro bene. E allora, se c'è qualcuno che è in queste condizioni, pensi che anch'io un po' in fondo lo sono.
Grazie Roberto, non aggiungo niente, grazie. Ti ringrazio da parte di tutti i nostri amici della notte. Ciao Roberto.